Dal Vangelo secondo Luca. Dopo aver catturato Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano, avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questi era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Parola del Signore.
Quest'anno nei Quaresimali abbiamo meditato sullo sguardo, il volto di Dio. E anche il tema della giornata della gioventù in preparazione alla GMG della Spagna ci richiama il volto. Nel Vangelo di Matteo la chiamata del giovane ricco è una questione di sguardo, fissandolo lo amò in positivo. E nel Vangelo poc'anzi proclamato, fissatelo, alla fine fissò lo sguardo su di Pietro e si ricordò del suo fallimento e pianse amaramente. Un pianto che redime e fa ripartire. Ebbene, cari giovani o non più giovani, la nostra e la vostra età è piena di paure, anche la nostra, credeteci. La Chiesa oggi è piena di paure, pur credendo nel Signore della vita. La paura è anche a volte tentare di cancellare il dolore. Ma il dolore, credo, la fatica quindi di crescere va affrontato. Dice un grande saggio: non si può attraversare il fiume della vita senza bagnarsi. Chiamalo lacrime o prove della vita. Se l'esperienza vuol dire proprio venir fuori da quello che si soffre, ex periri, qualcuno che fa un po' di latino, e l'esperienza fa forti, fa grandi, fa maturi, se non si soffre qualcosa per crescere, non si sperimenta niente. Non è l'inno la sofferenza, è l'inno la vita che passa anche attraverso la sofferenza della crescita. Qualcuno di voi forse stava a Toronto? Chi c'era a Toronto di voi? Solo tu? Ti ricordi che è caldo, che è freddo, che è pioggia? Il Papa ci disse con una battuta spiritosa all'inizio: vento, pioggia, sole, è tutto a posto. Poi 40 gradi d'umidità. Ma ci disse: cari giovani, voi siete chiamati ad essere felici, dovete aspirare alla felicità, ma ricordatevi che se non si è pronti a pagarne il prezzo, voi non sarete mai felici. Allora ripeto, il dolore va affrontato nelle prove della vita, anche nella Chiesa, ma non si può attraversare il fiume della vita senza bagnarsi. Allora non nascondere le tue difficoltà, non aver paura di conoscere e riconoscere le tue fatiche nella Chiesa, nella vita affettiva, ma chiamale per nome. Non dire bene quello che è male, meglio dire è male, non ce la faccio a fare il bene. Ma è meglio chiamare non perdere di vista il progetto, il sogno. E ti chiedo, sembra strano, una domanda provocatrice: che rapporto hai tu con la tua famiglia? Che rapporto hai con la tua famiglia, giovane? Quanto tempo è che non dici più a tuo padre o a tua madre ti voglio bene? O quanto tempo è che non parli più con loro di questioni di esistenza? Nonne, che freddo fa, nevica, è finito lo stipendio, dammi il caricatore per telefonare. E voi giovani dico, con tremore ma anche con verità, senza saccenza, non buttatevi via. Ma sorpreso ieri, il vero questo testo l'avevo preparato tempo fa. Nelle domande che hanno fatto al Papa l'altro ieri, 75.000 giovani, il Papa diceva, è proprio perché una sensazione di Chiesa, credo che lo Spirito Santo sia uscito in giro. La domanda che facevano al Papa, è possibile fare della mia vita qualcosa di bello? Il Papa rispondeva, giovedì mi pare, a Roma era, 75.000 giovani come voi, non dico così, dice il Papa, non buttate via la vita, non vivete più per voi stessi, vivete la vita nella sua ricchezza e totalità. Un incontro di giovani su una parrocchia mi era venuto proprio questo testo mio, ma è una sensazione di Chiesa proprio, quindi è, ed è bello riconoscersi questa pastorale d'insieme che te ne accorgi nelle sensazioni plurime. Non buttatevi via. Solo chi passa dentro la sofferenza riesce a dare un senso alla propria vita. La sofferenza non la vedo come negatività, come fatica per scegliere, come lacrime per l'onestà, come fedeltà per l'amore. Mi diceva l'altro giorno con una domenica su una messa un ragazzo molto intelligente, ma stava con una ragazza, ma veramente mi ha fatto colpo, e me lo diceva così, c'aveva la sua amorosa, una bella amorosa, e dico, ma che roba è? Sapete come ha risposto? Reazione chimica. Oh no ragazzi, l'amore non è reazione chimica, che crea spermatozoo a spreco, scusatemi. E la relazione è niente? È una provetta meccanica che gli metti un po' di solfo sotto e gira? È un concetto di emozioni? Ma colpito, e mi servirà per un anno questa. Cos'è l'amore? Reazione chimica. Ma lo dicevo con affetto, quasi per dire io sono forte, non mi voglio giocare. Dopo lei gliel'ha fatto e mi ha detto, glielo faccio capire io adesso quando mi si accosta, se è reazione chimica o relazione d'affetto. Capite? Questo significa, se prendiamo come esperienza questo, è una vita sciupata, è consuma e butta, e a nessuno piace essere buttato, e nessuno vuole realizzarsi perché butta le persone, le usa. E allora bisogna passare anche per la sofferenza, che non è la negatività, è il morire per vivere, è la buttatura per la vita. È la pianta segata in alcune parti perché dia vita in abbondanza. Ma ancora, soffrire rende un po' più forti. Dimmi quello che hai sofferto, dimmi perché soffri e capirò chi tu sei. Se tu soffri soltanto perché la tua misura non è quella di Miss Italia, se tu soffri soltanto perché non può andare a una feria esotica o erotica, qualcuno dei più adulti la chiama. Se tu soffri per un'ambizione, se tu soffri per un orgoglio, se tu soffri di invidia, quella non è sofferenza che costruisce, è limite. Dimmi per chi soffri, cioè dimmi che cosa ti sta a cuore. Io so decidere chi tu sei. Un buon psicologo, e Gesù era uno psicologo di qualità, chiede sempre perché soffri tu, e ti fa parlare. Ed è un furbo lo psicologo, fa il suo mestiere, ti fa parlare per tre quarti d'ora, la parcella 80 euro con la ricevuta, se è stata ricevuta 50, e ha capito tutto. Da lì comincia a capire, o quali sono le sofferenze che non hai ancora relazionato o capito con chiarezza. La chiamano psicoterapia, giustamente, quelle che abbiamo cercato di confondere, di nascondere. La felicità da giovani come da grandi è qualcosa che vale se si è disposti a pagare di persona. E qui l'incontro amoroso di Gesù con il giovane, fissato nell'uomo, un giovane buono. Forse anche la bontà era reazione chimica, spero di no, era progetto, anche ambizione, forse troppa. E Gesù dice, fa un po' la potatura, va, vendi qualcosa. O non è l'obbrobio della ricchezza, del benessere, non pensate queste sciocchezze. No, no, è l'andare oltre. Cosa ami tu? E Gesù alle persone che ama chiede sempre qualcosa, ma chiede un po' di vuotare. Ricordate la samaritana che chiede, vammi a chiamare tuo marito, dopo le schermaglie dell'io ingombro, vammi a chiamare tuo marito. E lei non ho marito, ce n'ho cinque, anzi ci sono cinque più uno. Dimmi cioè che ti manca, vuota. E la donna peccatrice è presa a sassate. Gesù non la giudica perché guarda con amore. Anzi, dicono gli esegeti che Gesù stava con gli occhi per terra per non farla sentire umiliata, mentre gli altri l'accusavano. Poi quando sono andati lui si è preso le colpe, alza lo sguardo, donna, io non ti condanno, nessuno ti ha condannato. Però dice, comincia a svuotarti, meno uomini, va, non peccare più. Il perdono non è copertura degli errori, è misericordia che ti fa ripartire per non errare più. È uno sguardo che ti fa soffrire, o meglio, ti fa scoprire l'amore. Qualcuno di voi nei campi scout o campi Azione Cattolica avrà qualche volta proiettato quel famoso cortometraggio, una volta andavano di moda i filmini, Il paese dei pozzi, vi ricordate? Questo grande deserto, tutti dentro i pozzi col cappello e tutti a lamentarsi, è troppo caldo, ho fame, ma annoio, uno stufo di questa lagnanza, comincia a far silenzio, si accorge che nel silenzio, addolorato, sotto i suoi piedi sente scorrere qualcosa, si accorge c'è una frescura, comincia a liberarsi, toglie la TV, toglie la cuffia, toglie, e alla fine i piedi vanno a toccare l'acqua fresca, refrigerata, finisce la lagna, ma si è impoverito, va, vendi. Che cos'è che impedisce, figlio, ragazzo, giovane? Cos'è che impedisce la tua felicità? Il tuo io, la tua personalità, le tue relazioni, la tua affettività, di che cosa ingombra? Un passaggio avanti a voi che siete giovani adulti, alcuni. Il mondo presente non può essere ritenuto come un pericolo da cui scappare. È il nostro mondo, ci è dato solo questo, è il nostro tempo. O spendiamo questo o siamo finiti. Io non so se per il giovane ricco c'è stata un'altra opportunità. Scende in silenzio, ma non ha nome. Quelli che non rispondono non hanno nome, perché potrei essere io, potresti essere tu. Ma il mondo presente è il tuo mondo. La vita te la spendi qui o in nessun'altra parte. E se andiamo a leggere un po' di pagine e storie, ogni generazione ha detto che la sua era la più dura. Ogni generazione. Le suocere di 100 anni fa dicevano che le nuore erano troppo diverse da loro. Le suocere di 50 anni fa dicono che le nuore non sono brave come loro. Le suocere da adesso, speriamo di no, dicono che loro sono migliori. Chi sarà? Vi raccontano un aneddoto sciocchino di una di piccola giardino familiare. Voi sapete che a Campofilone si fanno maccheroncini. Si diceva a Campofilone che una donna che non sa fare la pasta a mano era una battuta e non si sposa. La mia mamma, che è molto anziana adesso, anche tanto, e alla nipotina prediletta, non tutti prediletti, però qualcuna, quando aveva 7-8 anni, adesso ce n'ha 18, quindi diceva, Veronica, impara a fare le tagliatelle, altrimenti non ti sposi. E a 8 anni sta bimbetta, furba proprio, gli ha detto, nonna, ma proprio tu non raccapezzi. Mamma le tagliatelle non le sa fare, si è sposata lo stesso, gli ha detto. È diventata cronistoria, le va a comprare, ha detto. Sanno che poi è andata a lavorare dove si fanno i maccheroncini, però con le macchine, quindi. Capite? Attenzione, ogni generazione è la più bella perché è quella che ti è data, l'unica che ti è data. E se sprechi il giorno di oggi, se sciupi oggi la tua vita, la tua affettività, la tua religiosità, la tua appartenenza di gruppo, domani non è che recuperi, è un altro. E non vorrei che invecchiassimo tutti sperando che il domani sia migliore, non profittando dell'oggi. Io ormai sono vecchio, ma mi ricordo, c'ho davanti a me un ragazzo scout tanto bravo, generoso, che diceva sempre: io mi metterò a studiare quando faccio l'università. Sarava sempre a scuola, quando ho fatto l'università non studiava proprio, ha smesso, perché se non ti alleni nella vita, la vita non ti regala niente. Passo dopo passo, abbiamo cantato prima, mi pare, senza microfoni, se c'era Memo era a pezzi, passo dopo passo, mattone su mattone viene sulla grande casa. La vita non si inventa, l'amore fedele non si inventa, l'appartenenza alla Chiesa non si inventa con un istinto. Sì, ti viene una crisi religiosa, puoi cominciare a girare i Međugorje di qua, santi, santini, santotti, ma il percorso ordinario è mattone su mattone, casa su casa, fedeltà su fedeltà. Oggi abbiamo tanti profili di incertezza. La società la chiamiamo della morte del padre, cioè un generale disorientamento. C'è la crisi e la caduta di qualsiasi identità permanente. Quello che è vero oggi non sappiamo se è vero domani. La parola data ci pare data per oggi, non sappiamo se dura. L'uomo la cui esistenza e le cui relazioni vanno diventando liquide, dice un grande psicologo, relazioni liquide. Mi piace, mi gusta, non mi piace, domani sì, toccata e fuga, non impegnarsi in maniera determinata, vale per tutti, giovani, adulti, anche i vecchi, relazioni liquide. Allora, cari ragazzi, cercate, cerchiamo di trovare adulti significativi accanto, e chi è adulto si renda conto che ruolo ha, anche quando sembra non riconosciuto. Quale ruolo avete voi giovani adulti nell'immaginario dei più giovanissimi? Ma adulti significativi, adulti che sappiano vivere accanto, non sopra, e sappiano dire parole di verità, quelle che sono promesse senza, parole veritiere, di compagnia. Ancora, non abbiate paura nello sguardo di Dio di saper leggere il bene con il bene e il male con il male. Non mescolate acqua e vino. Quello che è acqua chiamate l'acqua, ma non vuol dire che se è mare sei disperato. Dio è più grande nella nostra miseria. Ma non camuffare. Se è male una cosa, è male. E se lo riconosci il male, prima di tutto ti senti amato da Dio di più. E poi comincia a camminare verso il bene. Ancora, per chi è giovane adulto, provate a fare scelte non come il giovane ricco, tentennanti, scelte di vita irrevocabili, alcuni principi saldi. Non dico tutti, cammin facendo, ma alcuni principi certi, sui quali vi misurate giorno per giorno, sera per sera. Vale nella scelta di gruppo, nella scelta di chiesa, nella scelta di affettività, nella scelta di famiglia, chi ha già famiglia, senza ridiscutere sempre. 2-3 esperienze dove la scelta di vita non vada mai a usufruire o a sfruttare l'altro. Ogni azione che faccia soffrire l'altro è sempre e comunque azione cattiva. Dal sorriso al bacio, alla stretta di mano, l'ammiccamento, la vita di gruppo, non diventate arrivisti, scelte di vita irrevocabili, poche ma certe, sulle quali uno dice l'onestà, l'affettività onesta,
la parola data, la ricerca di Dio, che è nebulosa spesso, però scelte di vita irrevocabili, 4-5 ognuno sulle quali poi ci si misura. Altrimenti, se non abbiamo alcuni punti certi per vivere, chi è nello scout sa la regola di vita, sa i percorsi, le tappe dell'azione cattolica, eccetera. Ogni associazione ha davvero delle tappe precise, e la Chiesa ci dà anche delle tappe che sono di tipo affettivo pedagogico. La tappa domenicale, per esempio, non si patteggia per niente, altrimenti si diventa aridi. Una tappa di un servizio alla Chiesa, non quando va bene, alla Chiesa. Io amo questa Chiesa, non mi vergogno di questa Chiesa, perché questa Chiesa non si è vergognata di me. Io amo questa Chiesa perché mi vuole bene, perché ha avuto bisogno pure di me, ma non per fare il vescovo, ma ha detto: io ho bisogno pure di te, non ti lascio alla deriva. Scelte irrevocabili, e l'adulto deve dire parole serie, l'educatore parole serie, anche con le lacrime agli occhi. Mi avvio alla conclusione. Una parola che sembra in disuso: l'anteriorità. Cos'è l'anteriorità? Potrei tradurre la parola, sembra ottusa, l'anzianità. Può rappresentare una fonte di autorità. Le esperienze fatte precedentemente non le bruciamo. Non pensiamo noi in maniera nichilista: arrivo io e cambio il mondo. Prima tutto sbagliato. Una buona persona, un buon educatore, prima di seminare raccoglie quello che hanno seminato altri, e prima di tagliare una pianta cerca di salirci sopra per goderne i frutti. Mai pensare: arrivo io, il nulla quello di prima. Anteriorità, o meglio anzianità. Non abbiate paura di misurarvi con persone sagge che abbiano una vita non perfetta, ma una vita davvero di anziani. Il mondo africano, per esempio, ci insegna l'anziano che non scrive libri, ma fa percorsi, narra una storia, narra una sapienza. I libri sapienziali della Sacra Scrittura sono l'anzianità. Il si è fatto ha prodotto questo, se lo facciamo riproduce questo. Come l'anziano che c'ha i proverbi, una volta ci prendevano, perché sentito ed è trasmesso. L'anteriorità. Educare con apertura a una promessa di piena fioritura e di felicità. Vorrei aggiungere graziosità e preziosità della vita. Siate graziosi. Siate graziosi, gradevoli, anche nei dibattiti. Siate gradevoli. Il mondo è stufo ed è depresso a far sentire dibattiti e ragionamenti sgradevoli. Diceva Monsignor Ravasi, un grande comunicatore televisivo, forse uno dei più grandi in Italia, quando faceva la scuola a noi vescovi neoeletti: quando andiamo in TV, soprattutto nel talk show, ci dicono: dovete litigare perché fa audience. E ci diceva: state attenti, vi mettono nella rissa. Noi non dobbiamo fare audience. Un fiume che scorre bene è un fiume che fa poco rumore, fa sussurro. Ricusate quelli che nelle chiese, nelle assemblee, nei dibattiti impongono, non hanno la graziosità, non sono. A volte difendono se stessi e non l'idea. Bisogna appassionarsi per l'idea o dubitare di sé. Graziosità, ragazzi. In tutti i campi della vita, dal pullman, dallo stare a scuola, evitando il bullismo a tutti i costi, che è la forma osannata dell'uomo più debole, e l'imperdivo del ragazzo più debole, la graziosità, e aggiungerei la preziosità della persona. Voi siete preziosi. Ma non perché ci fa comodo, assisterete noi vecchi domani. Voi siete preziosi. come le pupille degli occhi nel mondo. E il vostro modo di appartenenza alla Chiesa aiuta oggi molti, molti anziani sconcertati e molto, molto delusi. Allora vorrei concludere: spendi la vita, giovane, ama la vita e vivi insieme ai tuoi amici, ai tuoi compagni di viaggio, ai tuoi fratelli di chiesa. Spendi la vita, ama la vita, vivi insieme con la vita degli altri. Speriamo che il Signore alla proposta "vuoi tu" non diventiamo tristi e creiamo una giornata caliginosa. Quante volte il buon Dio in me ha trovato una giornata triste, una giornata uggiosa, mi ha chiesto qualcosa e ho sonnecchiato, ho rimandato, ho avuto paura. Non la paura del peccatore, come Pietro, le lacrime. È una paura che guarisce, ma la paura dei vigliacchi, di quelli che non hanno nemmeno le lacrime, ma scappano e diventano anonimi. Oggi il mondo non ha bisogno di cristiani anonimi, di giovani anonimi. Ha bisogno di giovani peccatori come voi, forse come noi, ma che sappiano dire: eccomi, eccomi, ci sto. E se volete la misura alta, contempliamo Maria. Siamo nell'ingresso alla Settimana Santa. Maria è entrata nei piani alti dell'eccomi, ci sto. Anche a livello vocazionale, chiama la famiglia, chiama la monastero, chiama la vita sacerdotale. Io credo che il Signore ancora susciti qualcosa. Sento tanti giovani che ascoltano qualcosa, però mi dicono, mi scrivono: ho tanta paura. Ma tutti abbiamo paura. Io ho certezza di domani? Don Mauro, sei certo di tutto? Dio non chiede, non toglie le insicurezze, ma dà strada. Fidati, non cercare tutto chiaro, cerca tutto bello, sì. Non a caso nello stemma mio ci ho messo una parola terribile, o meglio, eccezionale: nolite timere, ego sume, non io, il Signore, ci sto io. Se in ogni possibile vocazione, famiglia, quante paure fare famiglia oggi, mamma mia, quante paure a fare figli in Italia. Se era una media italiana, a casa mia non c'aveva nessun nipote, dopo nato io ero finito, non potevo avermi nipoti e le nipoti. Quante paure. Vorremmo certezza della casa, certezza del denaro, ma chi l'ha deciso questo? La vita è sempre progresso, andare oltre, è provare, e chi non prova non vive. Ma mi raccomando, ve lo dico con tutto il cuore, non sciupate la vita, fatene un'opera d'arte, pennellate relazioni belle, affettività belle, non riducete gli affetti e la vita di chiesa a reazioni chimiche, ma a relazioni costruttive, amorose, amorose. E allora la vita diventerà davvero bella, possibile. Bella e possibile. Sia lodato Gesù Cristo.